Santo. Pace di Cristo risorto sia con tutti voi. Continuiamo a gustare attraverso questa liturgia dell'ottava la gioia della Pasqua di risurrezione di Cristo e nostra. Mettiamo ancora la nostra vita nelle mani di colui che è capace di fare nuove tutte le cose e chiediamo che la nostra speranza di pace e di fraternità universale possa realizzarsi al più presto. Affidiamo ancora al Signore tutte le nostre mancanze. Signore, sciolto dalle angosce della morte, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Cristo, vittima pasquale per la nostra vita, Christe eleison.
Christe eleison.
Signore, Re vittorioso, nostra speranza, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, gloria, gloria. Gloria, gloria, in essensis Deo. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di custodire nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini di Giudea e voi tutti, abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua. E anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Secondo Matteo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati dicendo: «Dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. Abbiamo celebrato la Pasqua e da questo momento comincia per la Chiesa il tempo della mistagogia. Siamo tornati tante volte su questa espressione, su questa parola. Che cos'è la mistagogia? È un momento importante per la formazione del cristiano. Per diventare cristiani, quando un adulto chiede di diventare cristiano, ci sono alcune tappe significative di preparazione. La prima è l'evangelizzazione, il primo annuncio. Secondo momento, l'approfondimento, la catechesi. Si arriva poi al battesimo, nella notte di Pasqua, e poi il tempo immediatamente successivo diventa il tempo della mistagogia, che un tempo era affidata al vescovo. E che cos'è la mistagogia? L'abbiamo spiegato tante volte, ma è buona cosa riappropriarci di questi termini che sono patrimonio della nostra identità di cristiani e della nostra fede. È l'accompagnamento che fa la Chiesa con coloro che sono diventati cristiani per introdurli ad approfondire la conoscenza di ciò che celebrano, il mistero di Gesù Cristo. Quando diciamo mistero, vorrei sottolineare ancora che non significa ciò che non si può comprendere, questo è un significato pagano. Mistero in greco, sacramento per il latino, significa una realtà talmente ricca che per quanto sia spiegata ha sempre qualche cosa di nuovo da dire. E per noi questo mistero gigantesco è Gesù Cristo che si esprime nella liturgia. Poi, dopo l'evangelizzazione, la catechesi e la mistagogia, c'è, potremmo dire, il ritornare, come facciamo noi, alle dimensioni più significative della nostra fede per approfondirle sempre di più. In termini così quotidiani potremmo chiamarlo un aggiornamento, un approfondimento. Ma è importante proprio la mistagogia. La mistagogia è condurre alla comprensione di ciò che noi celebriamo, di ciò che noi viviamo, il mistero di Gesù Cristo, soprattutto la liturgia. Un grande liturgista dei nostri tempi, che è anche monaco di Bose, Goffredo Boselli, in un libro dedicato alla liturgia stupendo, dice che la mistagogia è per la liturgia ciò che l'esegesi è per la parola di Dio. L'esegesi che cos'è? La spiegazione della parola di Dio. La mistagogia che cos'è? La spiegazione di quello che si vive nella liturgia, in maniera da poterlo approfondire. Spero di essermi spiegato. Per cui il tempo dopo Pasqua diventa il tempo della mistagogia, della spiegazione per coloro che hanno appena ricevuto il battesimo da adulti. Per noi è ancora mistagogia per cercare di gustare, di comprendere sempre di più e sempre meglio questi misteri. Chi è il mistagogo allora, questo accompagnatore? Beh, in una diocesi il mistagogo per eccellenza è il vescovo. Dicevo poco fa che nei primi secoli era lui, c'è una mistagogia famosissima di Sant'Agostino, per esempio, che radunava le nuove pecore del gregge di Cristo e lui, come pastore della diocesi e con lo spessore della sua conoscenza e della sua fede, li conduceva a questo approfondimento. Oggi la Chiesa si serve di tanti strumenti per fare questo. Anche i catechisti, gli adulti, sono chiamati a svolgere questo ministero di mistagogia. Noi lo vediamo meno nel nostro Occidente, soprattutto in Italia, ma lasciamo passare qualche tempo e ci accorgeremo che avremo degli adulti che non hanno ricevuto il battesimo da piccoli e quindi dovranno entrare in questo cammino, come succede in altre parti d'Europa e come succede soprattutto nelle terre di missione. Comunque, dicevo, in una diocesi il primo mistagogo, come il primo liturgista, è il vescovo. E il primo mistagogo di noi, che che siamo cresciuti come bimbi e poi adolescenti, ma soprattutto come bimbi nella fede cristiana. Chi è il primo mistagogo? Sono stati i nostri genitori. Nel momento i nostri genitori sono stati i primi evangelizzatori, i primi catecheti. Catechismo abbiamo imparato da loro, oltre che dai catechisti, dalle catechiste. Ma quando i bimbi, io mi ricordo l'esperienza, penso che sia di tutti, ormai già negli anni in cui si facevano le domande, mi ricordo proprio la veglia pasquale, per esempio, anche la messa di Natale o determinati riti, chiedevo a mia mamma: che cosa vuol dire questo? Che significato ha? E mia mamma rispondeva, perché sapeva. Un cristiano adulto che sa, dice. Quindi i primi mistagoghi accompagnatori sono stati i nostri genitori. Oggi non so quanti genitori sono capaci di essere mistagoghi dei loro figli, perché stiamo un po' impoverendo anche il gusto di entrare nella consapevolezza dei misteri. Se dovessimo chiedere perché incensiamo l'altare? L'altare ha una molteplicità di significati. È segno della tomba vuota. Quando entriamo in chiesa sappiamo che tra l'assemblea, l'abbiamo detto tante volte, che rappresenta il giardino della risurrezione, dove le donne che abbiamo sentito nel Vangelo e poi gli apostoli sono andati per cercare di vedere che cos'è accaduto, hanno trovato la tomba vuota. L'altare rappresenta la tomba vuota, che dice sempre, anche solo entrando in chiesa, che Cristo è risorto. Tutte le tombe sono vuote perché ha vinto la vita. L'ambone, che richiama l'annuncio di Pasqua che abbiamo fatto nella notte di Pasqua, richiama anche la proclamazione della risurrezione, richiama l'angelo messaggero. Quindi tra l'altare, tomba vuota, e l'assemblea giardino c'è sempre questo luogo della parola che dice e annuncia e attraverso a tutto lo spazio che Cristo è risorto. Perché lo incensiamo? Per questo motivo, perché ha contenuto la vita che non può essere trattenuta dalla morte. Ma l'altare è anche segno della pietra miliare che sostiene tutte le pietre vive che siamo noi, ed è il Cristo risorto. L'altare è consacrato con il sacro crisma, rappresenta Lui, il Cristo, e il prete lo bacia all'inizio, lo bacia alla fine. Prima del Vangelo si inchina davanti all'altare, davanti a Cristo dunque, per chiedere di essere degno di annunciare la parola del Vangelo. Prima di comunicarsi, il prete si inchina davanti all'altare e fa una preghiera personale per essere degno di comunicarsi e di comunicare. È il Cristo risorto, non è semplicemente una suppellettile liturgica, è una realtà viva, vivente, significativa. Ecco, la mistagogia ci porta a questo. Non parliamo poi del cielo pasquale. Io credo che, ricordate che in tutti questi anni, sempre il lunedì di Pasqua, abbiamo cercato di spiegare il significato, la ricchezza dei significati di tutto ciò che appartiene alla liturgia. Bene, chiediamo al Signore di diventare anche noi dei mistagoghi. Il primo mistagogo chi è stato? Gesù. Andiamo al Giovedì Santo, l'altra sera, poche sere fa. Cosa ha fatto Gesù? Ha compiuto un rito, un gesto, ha lavato i piedi. E poi che cosa ha fatto? Ha spiegato, ha detto prima di tutto: sapete che cosa vi ho fatto? Io, il Signore, ho lavato i piedi a voi. Se dunque io, il Signore, ho lavato i piedi a voi, anche voi capite il significato di questo gesto e portatelo. Primo mistagogo, primo esegeta della risurrezione, chi è? Abbiamo detto che la mistagogia è per la liturgia ciò che l'esegesi è per la parola di Dio. Pietro, abbiamo sentito poco fa, negli Atti degli Apostoli, il giorno di Pentecoste, che cosa ha fatto? Ha preso la parola di Dio dell'Antico Testamento e l'ha spiegata, realizzata in Cristo. I cristiani devono essere tutti capaci di essere un po' esegeti, spiegare le scritture, e mistagoghi, spiegare il senso della liturgia. Ecco il compito che ci è dato. Riceviamo tanto per donare tanto. Un cristiano adulto ha consapevolezza di ciò che ascolta la parola di Dio, ha consapevolezza di ciò che celebra la liturgia, è capace di annunciarlo e di testimoniarlo. Chiediamo questo dono al Signore. Con cuore unanime rendiamo grazie a Dio ed ora rivolgiamogli le nostre invocazioni e preghiere e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Signore, nostro Dio, custodisci la tua Chiesa nella novità che scaturisce dalla Pasqua. Fa che la gioia di celebrare il Cristo abiti sempre nei nostri cuori. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Custodisci i nuovi battezzati nella luce del Cristo risorto. La tua grazia possa crescere in loro di giorno in giorno. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Guarda la nostra terra che il Cristo ha benedetto. Concedici la pace, fa trionfare ovunque le forze della vita. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Fa che sia vinta ogni ignoranza, ingiustizia, miseria e raccogli la famiglia umana nella gioia del Cristo risorto. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Continuiamo ad affidare al Signore la nostra invocazione perché l'ispirazione che Egli rivolge a tutti gli uomini e donne di buona volontà possa penetrare nell'intelligenza e guidare le azioni, soprattutto per risolvere la situazione della guerra tra Russia e Ucraina. Ucraina. E la situazione è dolorosissima per quello che sta accadendo, i morti, innocenti, la separazione tra culture sarà, penso, incolmabile per tanto tempo, e anche nella religione cristiana, perché le affermazioni del patriarca di Mosca, che sono allucinanti, hanno già creato una separazione, una divisione tra le chiese ortodosse russe che si rifanno al patriarcato e all'interno della chiesa stessa russa. 6.000 scienziati russi hanno dichiarato assurda alle autorità governative della Russia quello che stanno facendo. Un gruppo di teologi ortodossi russi ha condannato quello che Kirill, patriarca, sta sostenendo come eresia. Quindi il dramma diventa dramma nel dramma, diventa gigantesco il disastro che si sta compiendo e non sappiamo quanto e come poi sarà colmabile. Chiediamo che davvero ci si riesca a fermare, a pensare a quello che sta accadendo e a riprendere il cammino della saggezza a servizio dell'umanità e del regno di Dio. Un istante di silenzio. Signore nostro Dio, ascolta le nostre preghiere e rinnova la nostra vita in colui che è il principio di tutto, Gesù Cristo il risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo risorto possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, i doni del tuo popolo, tu che lo hai chiamato alla fede, rigenerato nel battesimo, guidalo alla beatitudine eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Della morte e risurrezione del tuo figlio ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e, nella tua misericordia, di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo per l'unità di tutto il mondo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace. Agnello di Dio. Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
grazia di questo sacramento pasquale, o Signore, ricolmi i nostri cuori perché coloro che hai fatto entrare nella via della salvezza eterna siano resi degni dei tuoi doni, per Cristo nostro Signore. Domani martedì alle 16 avremo il funerale di De Vecchi Dara, vedova Cantamessa, e mercoledì alle 15 il funerale di Marconi Silvina, vedova Lanza. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate e portate a tutti la gioia del Cristo risorto. Alleluia, alleluia. Cantiamo insieme. Portato nel